dal libro del profeta Isaia. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida: nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati. Il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato. Una voce dice: grida, e io rispondo: che cosa dovrò gridare? Ogni uomo è come l'erba e tutta la sua grazia è come un fiore del campo. Secca l'erba, il fiore appassisce quando soffia su di esso il vento del Signore. Veramente il popolo è come l'erba. Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Sali su un alto monte che tu annunci liete notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere, annuncia alle città di Giuda. Ecco il vostro Dio, ecco il Signore Dio che viene con potenza. Il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha dato con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore, egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo raduna. Porta gli anellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Parola di Dio.
Rendiamo grazie
Ecco, il nostro Dio viene con potenza.
Ecco, il nostro Dio viene con potenza.
Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il suo nome, annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. Ecco il nostro Dio viene con potenza. In mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Dite tra le genti: il Signore regna, egli giudica i popoli con rettitudine. Gioiscono i cieli, esulti la terra, risuoni il mare quanto racchiude, sia in festa la campagna e quanto contiene. Acclamino tutti gli alberi della foresta. Esultino davanti al Signore che viene. Sì, egli viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e nella sua fedeltà i popoli. Alleluia. Il giorno del Signore è vicino, egli viene a salvarci.
Alleluia,
Il Signore sia con voi.
Dal
Vangelo secondo Matteo. Gesù disse ai suoi discepoli: che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà forse le 99 sui monti e andrà in cerca di quella che si era smarrita? In verità, io vi dico che se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli vada perduto. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Anche stamattina siamo messi di fronte a questo testo di Matteo. Ieri abbiamo visto Gesù che sente compassione perché la folla erano stanca, sfinita, ed era il capitolo 9. Stamattina siamo mandati al capitolo 18, no, 9 capitoli dopo. Però ovviamente questo testo di stamattina ha una sua ragione, per cui anche Matteo lo riconsegna poi alla comunità cristiana. Qual è il significato di questo testo? Che cosa voleva dire Gesù? Proviamo ad andare a capirlo partendo proprio dal contesto. Il contesto è questo: disse ai suoi discepoli. Quindi stiamo parlando dei discepoli. E naturalmente ai discepoli Gesù consegna una caratteristica, quella della piccolezza. Infatti neanche uno di questi piccoli deve perdersi, secondo il Padre. E quindi chi sono questi piccoli, prima di tutto? Andiamo a recuperare questo significato. I piccoli. Da quello che Gesù sta dicendo, ha paragonato il piccolo allo smarrito. Infatti, per parlare dei piccoli, Gesù parla della pecora smarrita. Quindi chi sarà il piccolo? Ed è qui che possiamo benissimo collegarci, anche se sono passati 9 capitoli, collegarsi proprio al capitolo 9. Perché infatti Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Come sono le pecore senza pastore? Smarrite. Perciò Gesù guarda la folla e sembra dirci: questa folla è fatta da gente smarrita. Ma cosa vuol dire smarrita? Beh, smarrita non vuol dire che ha rotto, non vuol dire che ha deciso di, è solo smarrita. Ma lo smarrimento di cui parla Gesù qual è? Lo smarrimento è proprio questo, che sente compassione perché questa gente è assetata di Dio, della verità, però nessuno garantisce loro la verità, e questo è lo smarrimento. Dobbiamo sempre andare a recuperare quel famosissimo testo che abbiamo citato parecchie volte, no? Ma che fa sempre da riferimento, ed è il testo della Samaritana. Ora, la Samaritana come appare? Appare come samaritana, quindi è già in un certo senso qualificata, no? Samaritana, per carità, teniamola lontana, perché i samaritani sono da tenersi lontani, sono eretici. Ebbene, Giovanni prende in considerazione questa donna samaritana e ce la presenta non come l'eretica, ma come la pecora smarrita. E dove sta lo smarrimento della donna? Lo smarrimento di quella donna era: tu che sei un profeta, ma prova a dirmi tu, allora, dov'è che io devo adorare Dio? Ecco lo smarrimento. Dov'è che io posso essere sicura di trovare Dio? Alcuni dicono Gerusalemme, altri dicono in Samaria. Insomma, sono smarrita. Ma sono smarrita in quale senso? Nel senso che non trovo chi mi dà la sicurezza con la quale io posso dire: sono in rapporto con Dio. Ecco lo smarrimento. Però quella donna, eretica per contesto, per Gesù è invece la piccola, è quella che è smarrita, è quella che cerca la verità. E infatti il dialogo si intensifica con quella donna, fino a portarla adesso a sentire che finalmente ha trovato quello che cercava. Adesso non è più smarrita, è ritrovata, perché quella donna ritrova il modo con cui avere la certezza di stare con Dio. Adesso lo so. Venite tutti a vedere, perché è il Messia, è Lui, Venite, perché in Lui noi abbiamo la sicurezza, abbiamo la certezza. Ecco allora, i piccoli per Gesù chi sono? Sono coloro che dentro di loro cercano intensamente questo rapporto con Dio in verità, perché il rapporto con Dio lo possono cercare tutti, ma la differenza è cercano il rapporto con Dio nella verità, cercano la verità. Qual è il modo con cui veramente noi possiamo dire di essere in rapporto con Dio? Ecco allora, il piccolo è proprio questo. E chi dentro ha questo tormento? Io sento che devo avere rapporto con Dio, ma ho bisogno di capire, ho bisogno di sentire veramente dove sta questo Dio. E questi piccoli cosa fanno? Sono smarriti, perché nessuno riesce a dare loro questa sicurezza. Sentì compassione, perché erano stanchi e sfinite, come pecore senza pastore. Però dicendo questo, ovviamente Gesù cosa dice? Dice che la situazione dell'uomo, dell'umanità è questa. È una situazione di chi veramente non riesce a trovare più la certezza di questo rapporto con Dio. Altrimenti, non si spiegherebbe perché il Verbo di Dio si è fatto carne, si è fatto uomo. Perché si è fatto uomo? E proprio per questa ragione, perché l'umanità agli occhi di Dio era un'umanità che era sfinita, stanca, come pecore senza pastore, non trovavano più la verità di Dio. Sì, tutti erano aperti a Dio, tutti cercavano Dio, ma non c'era più la verità, non c'era più la sicurezza del rapporto con Dio. Bellissima la lettera ai Romani, quando appunto Paolo dice: sì, cercano Dio, ma adesso, avendo traviato il loro intelletto, hanno scambiato il creatore con le creature, perciò è la grande confusione. Ed è perciò che era necessario che il Figlio di Dio si facesse uomo, si facesse vedere, per ridare certezza a coloro che cercano sinceramente il rapporto con Dio. Allora ecco, chi sono i piccoli? I piccoli sono coloro che cercano sinceramente il rapporto con Dio in verità. Sono quelli che non si accontentano di un Dio qualunque, come la samaritana, rivoluzionaria la samaritana. Dicono che bisogna adorarlo in Gerusalemme, dicono che bisogna adorarlo in Samaria, ma io non lo trovo. Rivoluzionaria, dov'è? Non è né a Gerusalemme né in Samaria. E Gesù sembra confermarglielo. Donna, adesso i veri adoratori di Dio non sono più quelli di Gerusalemme o di Samaria. I veri adoratori sono quelli che adorano in spirito e verità, ovviamente, no? Ma in spirito e verità. Cioè, chi davvero raggiunge la verità. E allora ecco, il piccolo è questa categoria, diciamo, no? Di persone che dentro soffrono proprio di questo, la ricerca della verità del rapporto con Dio. Quando io sono sicuro di essere in rapporto con Dio? Dov'è questa verità del rapporto con Dio? Ed è bellissimo il movente che ha fatto dire poi a Gesù: sento compassione per questa folla, no? Perché cosa vede Gesù? Vede questa folla che lo sta cercando. Vede questa folla che gli va dietro in continuazione ed è come se Gesù dicesse: vedi questa folla ha sete veramente, però questa folla è guidata dal Padre mio perché ha individuato dove c'è la verità e infatti lo seguono dovunque. Sentì compassione, perché appunto dice Gesù: questa folla ha bisogno di essere rassicurata in questa loro ricerca di Dio. Devo dare loro la verità. Ecco allora, Gesù è venuto per questo, no? Per ridarci questa verità, per dirci, se veramente tu dentro cerchi questo rapporto con Dio, devi arrivare a capire che questo rapporto con Dio sarà per te un rapporto di verità. E quando lo capirai? Se davvero ti avvicinerai a Gesù. È Gesù che ti dà la verità del rapporto con Dio. Sei sicuramente in rapporto con Dio. E infatti quella folla non si stacca da Gesù. Ma quella folla non è che non si stacchi da Gesù perché c'è qualche ragionamento, no? Per dire adesso abbiamo capito, La cosa che stupisce è che i Vangeli insistono su questo, che dovunque Gesù si spostava, molta folla lo seguiva, ma da tutte le parti. Interessante che i Vangeli sottolineino tutte le parti. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che quelle persone sono attirate da Gesù, ma non perché c'è stato qualche dimostrazione, qualche insegnamento che ha istruito questa gente ad andare a cercare Gesù. Sembra che i Vangeli ci dicano: c'era una forza che attirava le folle. E certo, è vero, ma questa forza che cos'è? E se è vero quello che Giovanni poi riassumerà in due parole, è questo, quando appunto dice: nessuno può venire a me se non è attirato dal Padre mio. Quindi la forza che cos'è? E tu ti avvicini a Gesù, ma perché questa forza che ti avvicina a Gesù la senti quasi imponente dentro di te? Se davvero cerchi Dio, questa forza la sentirai e ti spingerà verso Gesù, come quella folla che andava a cercare Gesù, ma come una spinta. E ricordiamo benissimo sempre quell'altra pagina che abbiamo appena meditato, no? È la pagina della moltiplicazione dei pani, molto significativa sotto questo profilo, perché è 3 giorni che mi seguono e non mangiano, ma e come fanno a essere così affascinati, così attratti? Da che cosa? Ecco, è questa forza che viene dal Signore, no? Da Dio, dal Padre, che spinge verso Gesù. Perciò quel Gesù, ecco, diventa pienezza. E allora ecco che cos'è, chi è il piccolo, e chi si lascia trasportare da questa forza che lo conduce sempre più verso Gesù. Perché quella forza lì è la forza di Dio. E lasciarti guidare da questa forza vuol dire che tu sei il piccolo, perché ti lasci guidare dal Padre. E nessuno può venire a me se non è attirato dal Padre mio. E quell'essere attirati dal Padre ha la sua prova, diciamo, ha la sua realtà proprio così. Il fatto che tu vuoi arrivare a Gesù, vuoi stare con Gesù, vuoi ubbidire a Gesù, proprio questa volontà è l'espressione di chi è attirato dal Padre. Quindi vuol dire che veramente Dio dentro di te agisce. Ascoltalo. E chi ascolta questo è nella dimensione dell'essere piccolo. È il piccolo del Vangelo. È quello che ha capito che la verità del rapporto con Dio la puoi ottenere solo in Cristo Gesù. È il grido di quella donna: ho trovato il Messia. Sì, qual è il Messia? Cosa fa il Messia? Cosa è venuto a fare il Messia? Quella donna samaritana che proclama a tutti i samaritani di aver trovato il Messia, per quella donna, perché Gesù è il Messia? Ma certo, perché gli ha dato la risposta profonda. Gli ha detto come deve essere il rapporto con Dio. Bellissimo questo testo, eh? Dobbiamo sempre ricordarcelo. Però quella donna rimane piccola, perché dopo di lei non se ne parla più, ha fatto la sua vita normale, però è grande. Perché? Perché ha capito dove sta la verità. Venite tutti adesso, bellissimo poi la finale, no? Quando i samaritani dicono alla donna: vedi, adesso noi andiamo a Gesù. Ma non andiamo più perché ce l'hai detto tu, andiamo perché l'abbiamo sperimentato noi. Dove è interessante Giovanni che ti dice: quella donna ha compiuto la sua missione, e poi di quella donna non se ne parla più. Tant'è che anche i samaritani glielo dicono: adesso andiamo da Gesù, non più perché ce l'hai detto tu. Adesso il nostro rapporto con Gesù è nostro, è personale. Abbiamo sperimentato noi. Bellissimo, no, tutto questo. Per dire come davvero, quando tu arrivi a capire questo, hai la certezza di essere proprio immerso in Dio. È quello che il cuore dell'uomo attende, il sentirsi immerso in Dio. E questo è il piccolo. E stamattina, ovviamente, però, Gesù dice, questi piccoli che dentro cercano questa verità di Dio, diventano una preoccupazione del padre. Infatti è il pastore che va a cercare la pecora smarrita, non quella che è scappata, quella che si è smarrita. Importante sottolineare questo. E come avviene appunto adesso la, diciamo così, l'attualizzazione, se vogliamo, di questo testo? Quando Matteo scrive questo testo, è ovvio che lo scrive alla comunità cristiana. E cosa vuol dire Matteo alla comunità cristiana? Come si colloca lo smarrimento all'interno della comunità cristiana? E come si colloca quindi questa attenzione del Padre all'interno della comunità cristiana? E qui chiaramente Matteo si mette in linea soprattutto con l'Apostolo Paolo. Poi in finale arriverà anche Giovanni. Poi, prima di Giovanni, chiaro, arriva Pietro, ma prima di tutto è Paolo. Allora, i testi di Paolo sono a fondamento e nei testi di Paolo, cioè nelle lettere di Paolo, c'è esattamente tutto l'occorrente per capire che cosa vuol dire lo smarrimento all'interno della comunità cristiana. E come lo descrive Paolo lo smarrimento? Lo descrive in modo particolare in tutte le sue lettere, c'è sempre l'accenno, però se vogliamo dire in un modo specifico dove Paolo affronta direttamente questo argomento in un modo così chiaro, inequivocabile, sono sicuramente le due lettere a Timoteo. E nella lettera a Timoteo cosa dice Paolo? Avverte Timoteo, stai attento Timoteo, perché sorgeranno falsi maestri. Perché saranno proclamati falsi Vangeli? È certo. Allora, lo smarrimento sarà provocato da questo all'interno della comunità cristiana. Cioè, è la comunità cristiana che non riesce più ad essere confermata nella purezza del Vangelo. Cioè, la comunità cristiana che non sa più ben capire la purezza della presenza di Gesù. E questo è il grande pericolo che insorge nella comunità cristiana. Pericolo che verrà poi di nuovo riconfermato nella prima e nella seconda lettera di Pietro. Per arrivare poi alla finale, l'ultima lettera dell'ultimo apostolo, che è appunto Giovanni, quando esplicitamente Giovanni dirà: in mezzo a voi sono apparsi gli anticristo. E questo è lo smarrimento. Chi vuole far allontanare i cristiani dalla verità? Chi non riesce più a dare ai cristiani il senso della certezza di Gesù come unico che può garantirti il rapporto con Dio? E questo è lo stato di smarrimento. Ovviamente Matteo, riconsegnando il testo alla comunità cristiana, sottolinea questo pericolo. Attenti a non lasciarvi smarrire. Certo, in questi contesti in cui davvero queste dottrine si affacciano alla comunità cristiana, chi conserva la fedeltà al Vangelo di Gesù, quello vero, è il piccolo. Perché? Perché allora Paolo dovunque va deve scappare. È il piccolo, nel senso che è proprio quello che non deve parlare, deve tacere, deve allontanarsi, deve andarsene. Ma ovviamente lui rimane sempre fedele a quello che deve essere invece l'annuncio del suo Vangelo, nonostante questo. Però ti dà proprio il modello di che cosa vuol dire essere piccoli. Non più quando c'è al tempo di Gesù, ma durante l'evoluzione della comunità cristiana. L'essere piccoli nella comunità cristiana e nella storia della Chiesa significa così. Significa non lasciarsi prendere da tutte quelle dottrine che pur nascono all'interno della Chiesa, ma che non ti permettono di avere in te questa certezza. Solo in Gesù io trovo la certezza di essere con Dio. Solo che se tu sostieni questo, ovvio, sei il piccolo. perché tu ubbidisci solo al Vangelo di Gesù, ma a quel piccolo che gode di una grande forza. E qual è la forza? E la forza è questa, che il Padre vostro che è nei cieli non vuole che neanche uno di questi piccoli si perda. Perciò il piccolo avrà sempre presso di sé la forza di Dio, sarà sempre sostenuto dalla forza del Padre. E ecco perché è importante capire questo senso di piccolezza. La piccolezza passa attraverso la tua decisione a essere fedele a Gesù, perché solo in Gesù tu puoi stabilire un rapporto sicuro con Dio. Ma se la tua vita è una vita impegnata a difendere questa verità, non temere, perché allora tu avrai sempre su di te la forza del Padre. Il Padre è con te, non permette più che tu ti smarrisca dentro a tutto ciò che vuole allontanarti da questa verità. Mantieni forte, mantieni salda questa tua fedeltà al Vangelo di Gesù. Ecco come ha fatto la Samaritana, no? Che dopo che ha incontrato Gesù, basta, più nessuno l'ha distolta da lì, perché ha trovato quella verità che cercava, e l'ha trovata proprio lì, solo in Gesù. Né a Gerusalemme, né a Samaria, solamente in quell'uomo, che prima era considerato semplicemente un giudeo che chiede da bere a me, ma non lo sai che tra noi non c'è possibilità di rapporto? Dopo questo primo passaggio, l'incrostazione si rompe e si manifesta il mistero. Quella donna scopre che invece in quel giudeo che gli ha chiesto l'acqua non c'è un giudeo, c'è il Messia, c'è il Figlio di Dio. E così deve essere anche per noi, quando appunto ci mettiamo nella condizione di aderire al Vangelo di Gesù come unica certezza del nostro rapporto con Dio. Non dimentichiamo mai quello che abbiamo sentito domenica nella seconda lettura di Paolo ai Romani. Paolo che viene a dire, allora, tutto ciò che non viene dalla fede è peccato. Dove vedete che la misura del peccato non è il moralismo, se fai questo, se non fai quest'altro, ma la misura del peccato è la fede. Ma quando Paolo parla di fede, cosa intende dire? Intende dire che il nostro rapporto con Gesù, quindi l'obbedienza al Vangelo, è garanzia. Se non si obbedisce al Vangelo, quindi se non c'è la fede, qualsiasi cosa facciamo per Paolo è peccato. Ma peccato, ripeto, non moralisticamente. Vuol dire che qualsiasi cosa che fai non ha alcun riscontro con Dio. La fai per te stesso, ma non ti giova nulla. È solamente la fede che ti riscatta dal peccato. E la fede è il riconoscimento di Gesù e del suo Vangelo. Perciò anche stamattina noi dobbiamo sentirci invitati a metterci dalla parte dei piccoli, ma in questo senso, affinché noi sentiamo sempre in noi la capacità di dire: io sono stato ritrovato perché il Padre mi ha indicato Gesù, perché io posso godere del Vangelo di Gesù, perché posso stare in rapporto con Gesù. E questo è un grande dono del Padre. È il Padre che ci ha ritrovati, ci ha tolto dallo smarrimento, cioè ci ha tolto dal pericolo di cadere in queste situazioni che invece di avvicinarci a Dio ci allontanano sempre più. E per dirla in termini più ancora vicini a noi, dobbiamo sempre ripetere quella bellissima profezia di Papa Benedetto: attenti che la Chiesa sta passando un grande momento pericoloso. E qual era il pericolo che Benedetto metteva in luce? Il relativismo. Eccolo qua. Che cos'è il relativismo? È la condizione dello smarrimento. Tutti cercano Dio, ma tutti non sanno dove sta la verità di Dio. Perciò ciascuno è libero di inventarsi la propria verità. È il modo con cui la Chiesa si sgretola. Attenti al relativismo, attenti allo smarrimento. Allora, ecco, L'invito anche di stamattina è proprio quello invece di essere solidi nel capire che il Padre è venuto a liberarci dallo smarrimento e ci ha liberati proprio così, riconsegnandoci il Figlio suo, per dirci: se tu segui mio Figlio, sei nella certezza di essere con me e io sono la tua forza. Il Padre non vuole che neanche uno di questi piccoli vada perduto, si pone come difesa, come forza. Ecco, allora chiediamo anche stamattina a Gesù, che entra nei nostri cuori, di farci sentire questa forza interiore, di aderire sempre più a Lui, perché se stiamo con Lui siamo certi di essere con Dio e la nostra vita è totalmente immersa in Dio. Che il Signore davvero ci aiuti a capire la forza di questo testo, ma soprattutto la forza della presenza di Gesù che entra anche stamattina dentro di noi. E allora lo riconosciamo e gli diciamo: Signore, ancora una volta ti vogliamo dire con sicurezza e con sincerità: noi ti accogliamo perché tu sei il nostro Messia. E glielo diciamo con la preghiera numero 1.